Allora, il problema è rompere questa connessione e voi capite che è un problema difficile. Si perdono le elezioni, si è in minoranza in Parlamento, ci si arrocca nella propria regione, a questo punto si fa amministrazione nella propria regione. Mi avete cacciato fuori dal Parlamento, io vi dimostro che nella mia regione la sanità la so costruire a meraviglia. I trasporti funzionano bene, i treni arrivano puntuali. Okay? Per fare questo, però, io devo liberarmi del legame della legge. Cioè devo avere un'amministrazione che non è soggetta a questa atroce realtà che è la piramide amministrativa. La piramide amministrativa ha una cuspide, che è il governo, poi c'è una serie di strati gerarchici, dirigenti, direttori, eccetera, e arriva fino in periferia. Vi dicevo, quando il sindaco indossa la fascia tricolore, è ufficiale del governo, lui è sottoposto al ministro dell'interno. Il suo segretario comunale è un funzionario del Ministero degli Interni, all'inizio, poi fino al 94 più o meno, era nominato dal ministro, per cui il sindaco eletto del popolo si sedeva sul suo scranno e diceva: oggi farò andare puntuali i treni, e vicino c'era un signorino con i baffi, gli occhiali, cioè non si può, è illegittimo. Parlava un dialetto diverso, veniva dalla burocrazia, non rispondeva alla politica e gli diceva no. E prima cosa che hanno chiesto i sindaci eletti direttamente dal popolo è: liberatemi dal segretario comunale. E da questo è nata tutta una trasformazione dell'istituto. Ma per dirvi, quando il sindaco sposa una coppia gay, è il prefetto a dirgli: cosa stai facendo? Perché gli fa valere la catena di comando, come si dice nell'esercito, no? La catena di comando è verticale. Allora tu ti arrocchi nella tua regione, ma la catena di comando sta legata al governo, a quel governo che è di colore politico diverso dal tuo e che se ti può fare sgambetto te lo fa, tra l'altro, cortesemente e gentilmente. E come fai tu allora a garantirti una forma di autogoverno delle comunità dove poter mantenere viva una presenza politica e un'attività politica e un'attività di governo? Solo con un meccanismo, che è quello di consentire alla regione di ficcarsi qui in mezzo. Finisce qui? Ce ne doveva un altro pacco che continuava, pazienza. E cioè ficcarsi qui dentro vuol dire mettere all'interno di questa piramide un'altra legge, una legge che sia concorrenziale con quella dello Stato. È una comunità che, dandosi una propria legge, fonda un proprio principio di legalità. L'amministrazione regionale dipenderà dalla legge regionale e la legge regionale, nella misura in cui si stacca da quella dello Stato, potrà dare senso all'autonomia politica. Ma staccandosi dalla legge dello Stato crea una tensione tra legge statale e legge regionale. Ha un senso tutto questo? Ha un senso tutto teorico, perché non c'era nulla da copiare. E i nostri costituenti, al contrario di quelli che si divertono a fare progetti di riforma costituzionale negli ultimi decenni, non erano dei parvenu che arrivano sui tacchi oppure si riuniscono delle baite a Lorenzago e tra una birra e un grappino scrivono quattro cavolate dicendo: abbiamo trovato la quadra per la riforma costituzionale. Per fortuna erano un po' meglio, hanno fatto un ministero per la riforma costituzionale e il gruppo di studio aveva dentro gente di grande capacità intellettuale. E questi hanno tradotto per i costituenti tutti i testi delle costituzioni di riferimento e tutti i classici del costituzionalismo. per cui loro hanno scritto la Costituzione informati. Tra l'altro un'assemblea costituente c'era il fiorfiore della cultura italiana, anche di quella costituzionalistica italiana, grandi persone colte, questa parola che è cultura, e persone colte, per cui quando scrivevano le cose sapevano dove andare a copiare, che è la grande arte, no, che ci hanno insegnato i monaci benedettini, ricopiare i testi classici, e loro hanno ricopiato testi classici, li hanno adattati all'età italiana, ma quando hanno scritto poche e mirabili parole sulla forma di governo, naturalmente questo non lo capiscono i nostri politici, che sono poche e mirabili parole, l'hanno fatto distillando 400 anni di cultura costituzionalistica. Quando hanno scritto poche ma abili parole sui diritti, hanno copiato una letteratura sui diritti che si era formata in Francia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, dove alcuni di loro sono rifugiati durante le leggi razziali, e così via. Le regioni le hanno inventate, e le hanno inventato con un progetto architettonico molto avanzato, rivoluzionario, da esposizione, ma ahimè privo delle esperienze. E quel progetto si è dimostrato non tenere. È un'invenzione dei costituenti, ma pensate a un altro lato che è ancora più impressionante. Le regioni non sono mai esistite in Italia fisicamente. Allora, tra Lombardia e Piemonte c'è il Ticino, il fatale Ticino. Tra il Piemonte e la Liguria ci sono le Alpi, poi non è detto che esista una regione di Liguria perché era tutto il regno di Piemonte. Tra la Lombardia e il Veneto dov'è il confine? Dipende dai secoli, anche dai decenni. Brescia era veneziana, per non dire Bergamo era veneziana. Come si fa a stabilire un confine tra Lombardia e Veneto? Tra la Padania e l'Emilia-Romagna fortunatamente c'è il Po, tra l'Emilia-Romagna e la Toscana c'è una cosa complessa che è la catena degli Appennini, ma tra la Toscana e l'Umbria e le Marche dov'è il confine? Tra la Romagna e le Marche dov'è il confine? Tra le Marche e l'Abruzzo dov'è? Erano tutti stati pontifici, tra l'altro, no? Tutti sottoposti a Sua Maestà il Papa. E nel sud c'è un regno storico forte, tra l'altro molto avanzato per molte cose, che è il regno delle Due Sicilie. Capite che non esisteva una realtà geografica tracciata nella storia, nella cultura, che si chiamasse regione. Le regioni erano i distretti censuari. Quando si faceva il censimento della popolazione italiana, si applicava una separazione di ambienti che era, guarda caso, ricalcata sulle diocesi. In Italia tutto viene da mamma Chiesa, no? Anche le regioni vengono da mamma Chiesa, non le diocesi. A un certo punto i costituenti hanno detto, bene, adesso prendiamo quella mappatura delle regioni e la mettiamo in Costituzione. C'è un'invenzione geografica degli enti. È impressionante questo da qualche modo, no? Alcune di queste realtà poi avevano una storia del tutto particolare. Prendete la Sicilia. La Sicilia è stata la prima regione liberata, occupata, dipende dai punti di vista, dalle truppe americane. La Sicilia aveva un fortissimo movimento autonomista, fortemente imparentato con la mafia. Quando arrivarono gli americani ci fu una forte presenza di movimento autonomistico nei confronti dell'Italia, non degli Stati Uniti, perché aspiravano a diventare uno Stato degli Stati Uniti. Cioè, Brooklyn, c'è il ponte, no? Il ponte di Brooklyn arriva a Palermo, per cui non sarebbe stato un problema. Ma l'hanno preso sul serio, e quando fu ammazzato il bandito Giuliano, guardatevi almeno i film storici su queste cose, quella fu una regolazione di conti anche all'interno dei movimenti mafiosi da un lato, proprietà agraria dall'altro, ma anche politici. La scommessa siciliana fu vinta dall'allora Regno d'Italia, concedendo uno statuto di autonomia alla Sicilia nel 1946, cioè prima che si facesse la Costituzione italiana. E tra l'altro l'opera di coordinamento dei due testi non si ebbe tempo di farla. La Costituente si sciolse lasciando là lo statuto della Sicilia, ricependolo in legge costituzionale. Quando la Costituente si sciolse, fece legge costituzionale 1 del 48, Corte Costituzionale, legge 2, Statuto della Sicilia, legge 3, Statuto della Sardegna, legge 4, Statuto della Val d'Aosta, legge 5, Statuto del Trentino Alto Adige. Quello del Friuli Venezia Giulia non poté farlo, dopo vi spiego perché. Allora, c'era una realtà storica che fu dotata di autonomia regionale molto forte, potere legislativo molto forte, prima che si fosse fatta la Costituzione, per cui i costituenti si sono riuniti avendo già alle spalle una regione costituita, come regione autonoma con statuto speciale costituzionale, avrebbero detto loro. Per la Sardegna non si arrivò tanto, ma poco meno, anche la Sardegna aveva grandi movimenti indipendentistici, ce li ha ancora, e anche la Sardegna fu concesso uno statuto di autonomia. La Val d'Aosta è una piccola realtà, 100.000 abitanti, allora molto povera perché la valle di montagna divenne ricca grazie alla sua autonomia e alle imposte che poté, di cui poté godere. La Val d'Aosta era di lingua francese e fu riconosciuta già da prima della liberazione la sua autonomia come promessa solenne fatta da CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, dei gruppi partigiani. Per il Trentino Alto Adige c'è ancora un'altra storia, sono speciali per qualcosa. La storia è il memorandum di pace. Nel memorandum di pace si risolse la questione sul Tirolese, che non era stata ancora risolta, perché la provincia di Bolzano fu occupata dopo la prima guerra dall'Italia, senza avere nessun titolo di legittimazione se non lo spartiacque orografico delle Alpi, e il fascismo importò italiani a Bolzano per snazionalizzare la provincia. La mia famiglia si trasferì e io sono nato a Bolzano per questo, e cambiò la fisionomia di alcune città, ma non del Sud Tirolo, che continuo a chiamare Sud Tirolo per rispetto. E nel 1939 il fascismo fece un accordo con Hitler, per cui disse: risolviamo il problema dell'Alto Adige. Opzione. I tedeschi che vogliono possono trasferirsi in Austria o in Germania. Lasciano qua i beni e si trasferiscono pure. Come si facevano bene le politiche di soluzioni del rapporto tra minoranze. E le clausole del trattato di pace obbligò l'Italia che perse la guerra, ricordiamocelo perché è opportuno ricordarsi, a dare forte autonomia alla provincia di Bolzano, non a quella di Trento, alla provincia di Bolzano, e nominò l'Austria garante di questa autonomia. Per cui l'Assemblea Costituente fece uno statuto di autonomia, ma siccome erano italiani, anzi trentini, anzi De Gasperi era di Trento, pensò di fare la volpata, e cioè di dare l'autonomia non al Sud Tirolo, ma al Trentino Alto Adige, cioè la parte tedesca e quella della sua patria, Trento, creando un'unica scatola. Modo per truffare, no? Tu non dai autonomia alla componente assolutamente maggioritaria in quella zona tedesca, ma la diluisci in una regione che è metà italiana e metà tedesca e una piccola enclave ladina. Truffa. Questa truffa costò anni di terrorismo, quando io ero piccolo, Amplatz e compagnia faceva saltare i tralicci in Alto Adige. Lotta per l'autonomia. lotta per l'autonomia, se ci piace chi la fa ci è simpatica, se non ci piace chi la fa ci è antipatica, ma è sempre lotta per l'autonomia. E alla fine si dovette rifare lo statuto, lo statuto fu modificato, si dette autonomia alle due province e si raggiunge finalmente la liberatoria da parte dell'Austria, e da allora la zona è pacificata e non si bruciano più tralicci, al massimo si scrive qualcosa sui vetri delle macchine. Quinta questione, quindi siamo partiti con una Costituzione, con l'idea che tutto il territorio sarebbe stato diviso in regioni, ma con quattro regioni già costituite. La quinta, Friuli Venezia Giulia, non poté essere costituita per semplice fatto che Trieste era sotto il governo militare alleato, era una zona che non apparteneva all'Italia, non era territorio italiano, si dava il passaporto per andare in Italia. Me lo ricordo ancora quando ero piccolino questa cosa, per uscire da Trieste davi, dove vai? Vado in Italia, e si dava il passaporto. E questa questione fu risolta poi un pezzo alla volta, finalmente risolta per il tutto col trattato di Osimo, ma siamo già negli anni 70-80, non so esattamente, non ricordo che data, metà anni 70, e la regione fu costituita nel 63, però era già prevista dalla Costituzione. Quindi, una Repubblica che vara la sua Costituzione, avendo già precostituito cinque regioni speciali, ciascuno con proprio ordinamento, perché sono leggi costituzionali, e contenendo dentro nella Costituzione una disciplina delle regioni ordinarie, cioè di quelle regioni che dovevano ancora essere tracciate fisicamente. Questa è stata la difficilissimo avvio. Naturalmente l'Assemblea Costituente dette dei tempi per omogeneizzare gli statuti già emanati con legge costituzionale alla Costituzione e per varare le regioni ordinarie in modo che partissero rapidamente, e questo è uno dei motivi per cui la legge per le elezioni del Senato, che la Costituzione volle scrivere eletto su base regionale, non fu varata. La Costituzione scrive su base regionale, non dice di più, perché le regioni ancora non c'erano. Il Senato non avrebbe potuto essere eletto se fosse vincolato a una rappresentanza delle regioni, perché le regioni sarebbero state costruite dopo. E qui voi vedete quattro autogol che i costituenti fecero. Quattro. Che corrispondono esattamente ai quattro contropoteri. Li ho numerati prima: regioni, corte costituzionale, referendum, il quarto è il CSM, l'organismo di indipendenza dei magistrati. Perché autogol? Perché siccome erano quattro invenzioni, tutte e quattro erano invenzioni, il referendum come l'abbiamo noi non esiste dall'altra parte, esistono altre forme, la corte costituzionale non esisteva allora, dopo di noi fu fatta quella tedesca. E le regioni, pura invenzione anche fisica, politica e sociale dei costituenti. E cosa manca? Qualcosa. C'è ASSI, CSM, è a sua volta un'invenzione dei nostri costituenti. Per cui non potevano mettere tutta la disciplina in Costituzione. Se li erano inventati, hanno detto la legge disciplinerà. Ma dicendo la legge disciplinerà, ha detto che la maggioranza politica che uscirà dalle urne avrebbe fatto la legge. Queste quattro leggi avevano il compito di limitare il potere della maggioranza. Quindi si sono affidati le chiavi della custodia a chi doveva essere custodito. Si è detto alla maggioranza politica: ora tu farai le leggi che attiveranno i quattro strumenti di limitazione della maggioranza politica. Naturalmente tutti erano fervidi repubblicani, parlavano bene della Costituzione, ma non l'applicarono. La Corte Costituzionale fu varata nel 56, 8 anni in ritardo, il CSM nel 58, 10 anni in ritardo, regioni e referendum nel 1970. 70, 22 anni di ritardo. Questo vi dà l'idea di come sia difficile creare un sistema costituzionale, non scrivere una norma costituzionale, quello è capace qualsiasi deficiente, e in 5 minuti, se volete, vi scrivo con 2 mani 2 costituzioni diverse, opposte, non c'è nessuna difficoltà, scrivere costituzioni, statuti, queste cose qua, è un mestiere, non è un problema. Il problema è che una volta che tu hai scritto una costituzione, quella deve entrare in un sistema e quel sistema deve trasformarsi, e quindi il problema non è scrivere la costituzione, ma trasformare il sistema, che è un altro paio di maniche. E dopo vedremo che cosa succede quando queste cose si sottovalutano. Fino al 70 le regioni non ci sono state, e ancora c'è qualcuno che si interroga perché le abbiano fatte. Il che vuol dire che fino al 70 la Repubblica Italiana non è stata una Repubblica su base regionale, non lo è stata, ha continuato ad essere uno Stato centralizzato basato sul governo e i suoi prefetti e sulle leggi dello Stato. Le leggi dello Stato non si sono adeguate alle autonomie, il che ha significato che anche le regioni speciali hanno dovuto combattere piccole isole periferiche dello Stato contro un Moloch che non concepiva l'esistenza di autonomie. Nel 70, quando, grazie ai governi di centrosinistra, grazie anche al 68, perché si disse le regioni sono una risposta all'istanza di partecipazione, noi veramente volevamo fare la rivoluzione, ma comunque va bene lo stesso, e fecero le regioni con questa scusa, le regioni partirono in uno Stato che ormai si era pesantemente consolidato su un modello unitario e centralistico e di conseguenza in posizione di conflitto. Sono intervenute qui in mezzo, scalciando un po' il governo, i prefetti e l'amministrazione dello Stato, e scalciando un po' province e comuni, che non gliel'hanno perdonata, perché l'arrivo delle regioni per i comuni ha significato avere un padrone in più, non una sola gerarchia amministrativa, ma un'altra gerarchia amministrativa che aveva come capo la legge regionale e la giunta regionale, da cui una incredibile e stupidissima antagonismo di comuni e poi anche province contro le regioni. Comuni che hanno sistematicamente chiesto l'alleanza del ministro degli interni perché si fidavano più del ministro degli interni che della loro regione. Dinamiche costituzionali veramente impressionanti, e il problema non è risolto ancora. Quando la Boschi e Renzi dissero facciamo un senato delle autonomie e ci mettiamo dentro i presidenti delle regioni, cioè il modello Bundesrat tedesco, che è quello che è l'unica soluzione razionale che possa esistere, e i comuni insorsero dicendo no, ci dobbiamo essere anche noi, tanto è vero che il governo varò un'ipotesi in cui c'erano presidenti delle regioni e alcuni sindaci eletti con qualche sistema non definito, ma comunque tutti leader di esecutivo. Questo è uno dei grossi macigni. Ora, i comuni non c'hanno tutti i torti, perché le regioni sono arrivate e hanno preteso di comandare. È vero che sono state create con l'idea di introdurre la programmazione. La regione, io queste cose le orecchiavo, poi facevo l'università allora, ma poi le seguivo perché mi interessavo di politica, questa musichetta era le regioni per la riforma dello Stato e le regioni per la programmazione. Dovevano essere enti politici di programmazione. Poi era Gaspari, ministro delle poste abruzzese, una volta spiegò nel suo fantastico folcloristico linguaggio che questa era tutta una cavolata, perché un politico che prende una sedia vuole comandare, mica fare programmazione. Lui era famoso perché aveva piastrellato, il ministro delle poste aveva piastrellato tutta l'amministrazione delle poste di abruzzesi. Mi ricorda l'impero austriaco in cui ben ordinati le ferrovie erano tutte boeme, la marina era tutta ungherese, le nostre poste sono tutte abruzzesi. Perché c'era il ministro Gasparri che ovviamente diceva: ma cosa pensate che uno si fa eleggere, va a fare il presidente della giunta regionale per fare programmazione? Lui vuole avere il bilancio in mano, il bilancio, vuole avere il potere in mano, e naturalmente questo potere a qualcuno lo sottrae, un po' lo deve sottrarre il ministro che non è contento, è la sua burocrazia che è ancora meno contenta, e un po' lo deve sottrarre in basso agli enti locali che non sono affatto contenti, per cui le regioni si sono incuneate creando tutta una serie di anticorpi che non sono finiti. Ora adesso c'è qualche cretino che dice: perché invece di abolire le province non aboliamo le regioni? Aspirina subito, non si sa mai che serve contro il morbo, capite? Allora, la difficoltà delle regioni nasce dal fatto di essere stato inventato un modello che aveva uno scopo abbastanza evidente, ma non aveva nessuna esperienza istituzionale che lo supportasse. B, di riferirsi a territori che non avevano una particolare fisionomia, non erano precostituiti, non avevano differenze fondamentali. La cosa importante è che questo modo di nascere delle regioni ha focalizzato tutta l'attenzione sul rapporto legge-legge. Le regioni si smarcano dello Stato se possono fare le loro leggi, perché questo vuol dire che le loro leggi perseguono un indirizzo politico diverso da quello dello Stato, il loro rapporto tra le regioni e lo Stato viene veicolato dal conflitto tra fonti, conflitto tra leggi, e tutta la Costituzione di questo si preoccupa, di regolare la concorrenza tra Stato, legge regionale e legge statale. Maledizione, maledizione, perché questo lo si può capire facendo questo percorso, è quasi inevitabile, ma cambia l'ottica da quelli che sono i problemi veri, i problemi veri dei sistemi federali moderni. Non sono quelli di separare la competenza dello Stato membro dalla competenza dello Stato centrale e regolare i rapporti tra le leggi, ma il problema è creare le istituzioni di quello che si chiama federalismo cooperativo, uno dei 400 aggettivi e delle 50.000 sfumature del federalismo, no? Federalismo cooperativo, che è il modello tedesco, che ha una sua intelligenza naturalmente, e si basa su questa cosa: il Bund ha potere legislativo e i Länder hanno potere legislativo. Perfetto. C'è un problema di concorrenza tra le fonti? Potenzialmente sì, ma in realtà no. Perché? Perché le leggi dello Stato, del Bund, sono fatte con approvazione del Parlamento tedesco, il Bundestag, la Dieta federale, e del Bundesrat, il Consiglio federale, dove dentro ci sono i ministri dei Länder. Per cui i vertici amministrativi di Länder partecipano alla formazione delle leggi dello Stato. E di conseguenza non hanno competizione con le leggi dello Stato. Non succede quello che succede da noi, che arriva la legge finanziaria e le regioni insorgono. Perché la regione, la legge finanziaria non passa se non è approvata dalle regioni. Chiaro? Non è che il ministro dice: abbasserò le tasse, e poi dice: di mezzo il fondo sanitario, tanto il ministro delle regioni che se ne frega. Perché per abbassare le tasse deve avere il voto favorevole della maggioranza delle regioni. Questa è cooperazione, e i sistemi funzionano così. Il risultato è anche che i Länder se ne infischiano di correre a fare la loro legge, perché se c'è un problema che non può essere risolto a livello di Länder, di Land, ecco che scatta la competenza del Bund. Lo propongono loro di fare una legge federale, perché risolve i problemi di tutti. Contemporaneamente, quando fanno le leggi, stanno attenti a evitare che l'esecuzione delle leggi sia attribuita ai ministeri e tutta l'amministrazione viene posta in carico ai lender. Per cui la legislazione va verso il centro e l'amministrazione va in periferia e questo si svolge col comune accordo. La BUBA, la famosa Bundesbank, non è statale, è federale. Nel Consiglio di amministrazione ci stanno i rappresentanti dei lender. E questo perché? Perché la legge che la regola è stata fatta da un procedimento che vede il consenso del Parlamento, della Dieta federale e dei ministri dei lender. Di tutto questo la nostra Costituzione non contiene una parola. Da cui la straordinaria intelligenza, ovviamente priva di successo, dell'idea di fare un Senato regionale. È un po' tardi, visto che la Costituzione è là dal 48 e che siamo nel 2014. Siamo da almeno 20 anni, lo dico con sicurezza perché 20 anni fa feci una relazione su queste cose a Firenze, me la ricordo ancora perché me la pagarono profumatamente. Almeno 20 anni, ma anche più, perché non sono stato il primo a parlare di queste cose evidentemente, che si dice bisogna fare questo passo. E invece l'attenzione dei nostri costituenti e dei nostri riformatori è sempre stata accentrata sulla questione dei rapporti tra le leggi. Cioè non ci hanno capito un cavolo. I nostri costituenti non ne hanno colpa, perché se la sono inventata, bellissima anche, bella, non funzionava ma molto bella. Tutti quelli che sono venuti dopo hanno insistito a non capire le cose, altro che aspirina. Il testo della Costituzione del 48, questa è la norma chiave. È la norma che regge la competenza legislativa delle regioni, bisogna capirli. Si erano inventati le regioni si distinguevano dai comuni, dalle province e dalle esperienze di tutto il mondo perché avevano potere legislativo e quindi qualcosa bisogna dire sulle competenze legislative delle regioni. Ed ecco il risultato, una norma che ci dice che le regioni possono fare leggi nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in queste materie. Perfetto. Questo schema non ha funzionato. Non ha funzionato perché non si sa che cosa siano i principi fondamentali, nessuno è in grado di dire che cos'è un principio e che cos'è un principio, tantomeno lo può dire aggiungendoci il fondamentale. Faccio alcuni esempi. La presenza delle associazioni degli agricoltori e degli ambientalisti e dei cacciatori negli organismi che gestiscono i territori di caccia autogestite. Vi recito delle cose che non conosco, ma esistono. Può essere un principio fondamentale. Uno dice è una cavolata delle più cavolate, forse il principio fondamentale è, primo, i cacciatori non devono spararsi uno all'altro, secondo, e non calpestare il grano d'altrui e così via. No, questo è stato considerato un principio fondamentale. E da chi è stato considerato tale? Dalla Corte Costituzionale. Il che significa che tutto quello che queste espressioni non ci dicono chiaramente devono essere tradotte in sì e no dalla Corte Costituzionale. Perché i rapporti tra leggi sono risolti dalla Corte Costituzionale. Allora, voi immaginate la Corte Costituzionale come il giudice di sedia di una partita di tennis e in un campo in cui però le linee non ci sono. Sono tracciate con una stellina qua, una stellina là, una stellina sono i principi fondamentali, che nessuno sa che cosa siano, un'altra è l'interesse nazionale, che nessuno è in grado di definire. Per cui quando la Corte chiama l'out, sta dicendo dov'è la riga. Facile mestiere, no? D'altra parte i tennisti che stanno giocando la partita Come sanno dove mettere la palla? Non essendoci le righe, loro ci provano, poi guardano il giudice in sedia e quello dice 8. In base a cosa? Voi capite che noi abbiamo gestito un sistema multilivello di governo in cui le regioni spendono una quota interessante, non so, fate conto, il 50% del PIL con gli enti locali, in un campo di tennis senza righe? Si può essere più scellerati di così? È una follia, no? È una follia. Tutti hanno detto che è una follia e alla fine hanno persuaso lo Stato, il Parlamento, a fare una riforma costituzionale, che è la famosa riforma del titolo V, fatta nel 2001, naturalmente in scadenza di legislature, governo di centrosinistra, Presidente del Consiglio Giuliano Amato, che pochi mesi prima dello scioglimento delle Camere, con 4 voti, credo, di maggioranza, ha fatto passare una riforma costituzionale di inaudita immensità, e che doveva essere poi il precipitato di un accordo politico. Accordo politico? La legislatura si era aperta, governo, presidente del governo Prodi, nominando una commissione per la riforma costituzionale presieduta da Massimo D'Alema, in cui si sono precipitati tutti i grandi leader, che alla fine di duri lavori hanno concordato un testo di riforma penoso. E lì, che mentre ve leggevamo comodamente nelle regali, Giovanni Pirruzzella ed io abbiamo deciso di fare un manuale. Perché tutti quanti hanno detto, caspita, qui c'è un accordo generale sulla fase della riforma costituzionale, blocchiamo qualsiasi aggiornamento di manuali perché dovremmo rifarli totalmente. E noi, tra un calice di bianco e un calice di rosso, abbiamo detto, qui facciamo una scommessa, facciamo un manuale, con la vecchia cara Costituzione. E con un nuovo metodo di fare i manuali. E abbiamo vinto perché abbiamo sfondato il mercato, siamo il manuale più adottato in Italia, anche perché siamo bravetti. E la commissione fa lì, come noi avevamo previsto d'altra parte. La commissione fa lì. Il governo prese quello che sembrava essere il nucleo più condiviso della Costituzione, e ne fece una proposta di riforma costituzionale. Tolse, per esempio, l'articolo 114 cominciava «La Repubblica federale è costituita». Giuliano Amato, che non è sicuramente un cretino, disse un po' di senso di dignità. Non si può inserire la parola federale nel 114 articolo della Costituzione, no? Visto che l'articolo 1 comincia «La Repubblica». L'Italia è una Repubblica democratica, non dice che è una Repubblica federale. Io dice l'articolo 114, ah sì, guardate, a proposito, è una Repubblica federale, ma si può essere così dementi. Però ci sono rimaste tutte le resto delle cavolate. Guardate quant'era sobria, 4 minuti, basta. La Costituzione del 48, la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. E guardate quanto è buffa la Costituzione del 2001, la Repubblica costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Il che vuol dire che la Repubblica non è lo Stato, perché se Repubblica fosse uguale a Stato, tutti gli altri avrebbero valore zero. È una semplice equazione di primo grado, potete farcela. E per di più le città metropolitane non ci sono ancora a 14 anni di distanza, per cui la Repubblica è costituita da una cosa che non esiste, uno degli ingredienti, questo è sicuramente zero. Poi c'è questo messaggio, si parte dal basso, i comuni, le province, le regioni e lo Stato per ultimo. E qui tutta la Costituzione è intrisa da questo che poi si chiama principio di sussidiarietà, me ne parlerò la prossima settimana. Ma la cosa più bella è il rovesciamento dell'attribuzione delle competenze, nel senso che invece di numerare le competenze delle regioni, la nuova Costituzione enumera le competenze dello Stato. È come se noi avessimo fatto una rivoluzione federalistica. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. Via con le materie. Abbiamo scimmiottato la Costituzione federale degli Stati Uniti senza avere il processo di federalizzazione. Per cui dall'altro la Repubblica dice: adesso ti dico che cosa fa lo Stato, tutto il resto è delle regioni. È andata così bene questa riforma che il contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale è quadruplicato e tutto questo è stato travolto dalle prassi. Non esiste più, parliamo di niente. Però nella nuova riforma costituzionale la prima cosa che si vuole fare è cambiare l'elenco delle materie, come se questo avesse un senso. Bene, alla prossima settimana.